Buonasera a tutti, io sono la dottoressa Valentina Longo e per una serie, per scelte di formazione, anche occasioni professionali, oltre a fare l'avvocato, insomma, oltre 10 anni che mi occupo di trattamento dati personali, consulenza in favore delle aziende in materia di privacy, ho avuto anche l'occasione, più occasioni professionali, di trovare di comunicazione. Qui l'idea all'incirca un anno fa di trasporre un modello di comunicazione che avevo sperimentato grazie ad una collaborazione con il Ministero dell'Agricoltura nella rete rurale nazionale del programma europeo anche ai temi dell'educazione digitale. E questo mio interesse mi ha portato a conoscere il vicepresidente dell'Assoprovider che mi ha coinvolto nel tavolo tecnico di lavoro che l'8 gennaio scorso ha approvato la prima bozza di codice di autoregolamentazione per il contrasto al cyberbullismo, di cui appunto adesso nell'ambito della presentazione parlerò. Ne approfitto per salutare i colleghi Monica Rubato e l'avvocato Fulvio Sarzana che ha partecipato con me al tavolo di lavoro. Allora, innanzitutto volevo partire dalla definizione di cyberbullismo. Qui ho messo l'interrogativo cyberbullismo o cyber staccato bullismo perché a volte lo trovo anche staccato. E la definizione che ho proposto in questa slide è la stessa che è stata riportata sul codice, sulla bozza di codice. Questo lo dico perché alcuni commentatori del codice, leggendo la rassegna online, hanno lamentato che mancasse una definizione. Ora, questa definizione in realtà c'è, è quella che risulta anche da Wikipedia, e poi si può concordare o meno sulla completezza di questa definizione, ma dire che la definizione manchi è sicuramente un errore. È vero che è riportata nelle premesse e non nell'articolato, ma insomma, se uno vuole fare una critica al testo, forse lo deve leggere nella sua completezza. Allora, viene definito quindi cyberbullismo, atti di bullismo e di molestia effettuati tramite mezzi elettronici come l'email, le messaggistiche istantanee, il blog, i telefoni cellulari e tv web. Volendo trovare un'alternativa, insomma, le definizioni possono essere molteplici, in quella successiva in particolare si dà più risalto ad una condotta ripetuta da parte del cyberbullo, dell'autore. In generale, il cyberbullismo è il fenomeno che caratterizza le condotte tra giovani, mentre si può distinguere anche dalla cybermolestia, perché la cybermolestia può avere un autore che è un maggiorenne e una vittima minorenne. Ma queste sono solamente teorie. Però tra le tante critiche che ho letto rispetto al testo del codice di autoregolamentazione, anche quella di confondere i due concetti di cyberbullismo e molestia. Comunque, avviene, quali sono le caratteristiche? Appunto, caratteristiche rispetto a che la distingue dal bullismo è di avvenire online. La caratteristica principale è anche l'ampia diffusione delle minacce e delle immagini sessualmente esplicite, laddove poi vedremo più avanti una delle possibili condotte e modalità da cui si esprime il cyberbullismo, è quello che appunto è stato anche accennato prima, il sexting, che è un fenomeno che si va sempre più diffondendo. L'esposizione delle vittime H24, la difficoltà e l'impossibilità di eliminare il materiale offensivo, diffamatorio e ingiurioso. Un'importante caratteristica è anche la previsione di garanzia di anonimato degli autori. Su questo aspetto si è molto discusso in occasione del tavolo di lavoro, a cui poi entrerò più nel dettaglio del tavolo tecnico. Comunque ha partecipato la Polizia di Stato che, come prima ha anticipato il dottor Lui, è molto attiva, insomma, poi si può essere concordare o meno sull'efficacia di queste campagne attualmente in corso. Comunque è molto attiva nella comunicazione nei confronti dei ragazzi e soprattutto tende a enfatizzare molto questo aspetto, a smentire i ragazzi che ci sia il pieno anonimato e che in qualche maniera possono essere scoperti. Io da legale dovessi ovviamente prestarmi in operazioni di educazione ambientale, insegnerei sicuramente punterei proprio per formazione a enfatizzare di più l'aspetto legale, la diffamazione, la videopornografia e la diffamazione e insomma altri aspetti. Soggetto attivo quindi può essere un singolo, più spesso un gruppo. Vale molto qui la dinamica di gruppo, più delle volte si manifesta in gruppo, la logica di branco, scusate. La fascia d'età dagli 8 fino ai 16-18 anni. Qui vado velocemente perché appunto le condotte le abbiamo anche viste nel corso di altri interventi che mi hanno preceduto e quindi salto volentieri anche tutte le descrizioni che ho messo nelle slide successive, che se volete potete comunque trovare perché saranno pubblicate. Tra gli effetti, il possibile abbassamento del rendimento scolastico. Uno o più effetti, sono addirittura tutti, insomma, il fenomeno che si registra, così come anche riportano purtroppo sempre più frequentemente anche la cronaca, il fenomeno sta acquisendo sempre più via una importante rilevanza. Di qui l'esigenza appunto di intervenire. Rabbia, violenza, isolamento, depressione e anche abbassamento dell'autostima. La cronaca riporta anche gesti estremi, insomma tutti ormai siamo al corrente. Era importante per me, anche come d'altronde anche hanno proposto i relatori che mi hanno preceduto, cercare di dare comunque un contesto, leggere il fenomeno in un contesto anche di dati statistici. Purtroppo, e questo anche è emerso al tavolo di lavoro, in realtà il fenomeno è abbastanza nuovo per avere dei dati certi, soprattutto perché, come per altri fenomeni simili, pensiamo alla violenza sulle donne, alcuni episodi possono esserci ma non vengono denunciati, quindi qual è il numero effettivo, il ricorrere di questi casi, non è facile nemmeno da monitorare. Allora, un'intervista rilasciata da Antonello Soro, un ragazzo su quattro in Italia sarebbe vittima di episodi di cyberbullismo. A conclusioni in parte diverse è arrivato invece sei cifre, dove risulta, quali la ricerca di Ipsos per sei cifre, i ragazzi del cyberbullismo che è stata presentare la questione del sito internet del 2013, 4 ragazzi su 10 dichiarano di essere stati esposti ad un fenomeno di cyberbullismo. Allora, io mi sono rifatta in particolare come fonti, poi ce ne sono andate a fare chissà quante da consultare, appunto raccontavo prima al dottor Rui che c'è molto da dire in materia, però appunto l'esigenza anche di fare delle relazioni non troppo estese mi ha limitato comunque a 3 fonti, quindi. Questa ricerca Ipsos per Save the Children ho preso, ma insomma, non ho analizzato attivamente il rapporto Censis UPSI su comunicazioni promosso da Italia, insomma, qui vedete tutti i dati, dove è importante vedere l'alta percentuale di giovani che si connette all'internet, con quale frequenza lo fa, è quotidiana, per l'84% dei ragazzi, il 72% lo fa per almeno un'ora al giorno, prima. Però forse tutto lui contava, chi è che ha fatto 5-10 ore dell'intervento, che mi sembrava forse, mi erano risultate un po' allarmanti quelle cifre effettivamente, 5-10 ore al giorno connessi, non ci sarebbe rendimento scolastico possibile, non so, non studiano più, lo fanno solo online. Il 46%, 46,7%, insomma adesso non mi voglio perdere troppo nei dettagli di questi valori. Però, invece per quanto riguarda questo rapporto Censis che cito qui, in realtà questo non è riferito solamente al mondo dei giovani, ma il 93% degli intervistati ha dichiarato il temere di violazione della propria privacy online e il 50% del campione ritiene che il tema debba essere affrontato dall'istituzione e sente il bisogno di una riforma in materia. Questo sempre ricordandomi l'intervento del dottor Rui, appunto l'importanza del ruolo istituzionale. Effettivamente c'è proprio un'espressa richiesta in questo senso. Sempre la ricerca di Ipsos per Save the Children ha registrato che l'80% degli intervistati sostiene che la scuola sia il luogo di lezione dove accadono episodi di bullismo, qui adesso mi devo soffermare un attimo, nella vita reale, che però trovano rinforzo ed eco in quella virtuale attraverso l'utilizzo pressoché costante dei dispositivi di ultima generazione. Andando avanti nella mia ricerca, non solo trovavo le fonti, ma poi trovavo anche articoli che criticavano le fonti, non ne venivo più a capo. Per cui, soprattutto questa relazione di Save the Children ha un po' destato il mio interesse, perché alcuni commentatori dicevano che si trattava però di dati sul bullismo e non sul cyberbullismo, e che quindi si stava esagerando, si stava enfatizzando troppo questo valore dell'80%, e soprattutto si stava criminalizzando la rete. Allora mi sono presa la bega, perché poi questa ricerca in realtà è proprio titolata Cyberbullismo, e non capivo appunto, dovendo venire qui e parlarne con voi, volevo essere assolutamente certa di quello che sarei venuta a dirvi. Quindi nel corso di 24 ore mi hanno risposto sia Ipsos che Save the Children. Entrambi, in particolare la responsabile dell'unità scuola, ho notato qui il suo nome, che è Cristiana De Paoli, che si è mostrata molto disponibile al confronto, ha ammesso lì che effettivamente il valore è stato registrato sul bullismo e quindi per episodi avvenuti nella rete reale, ma era molto indispettita per il fatto che nel leggere questi dati evidentemente non c'è la chiara percezione del problema, laddove è chiaro che comunque il cyberbullismo va inteso come nient'altro che l'estensione di fenomeni che nascono nella vita reale, ma che poi trovano una forte amplificazione nel mondo virtuale. Se vi interessa approfondire questa ricerca, i dati che ho riportato con l'analisi è molto precisa, vengono analizzati, sono state fatte più di 800 interviste e i target sono stati suddivisi 12-14 anni, 15-17 anni. E poi c'è anche una caratterizzazione per zone, insomma io l'ho trovata molto interessante, ovviamente ne ho riportato solo alcuni aspetti. Mi sono soffermata in particolare sulle diversità che portano alla scelta della vittima, scusate, e in particolare spicca l'aspetto estetico, che aumenta nel caso in cui la vittima sia una ragazza, la timidezza, l'orientamento, li ho messi per ordine decrescente, orientamento sessuale, abbigliamento non convenzionale, insomma tra l'abbigliamento non convenzionale 48%, aspetto estetico, sembra che le esteriorità siano più gli aspetti abbastanza rilevanti. Calano invece i valori circa l'orientamento politico e religioso. Questa slide mi è venuta male, mi ricordo di sistemarla prima direttamente della pubblicazione. Cosa fare comunque per prevenire gli episodi di cyberbullismo? Una delle conclusioni a cui giunge la ricerca di Ipsos per Save the Children è che i ragazzi sembra che abbiano una buona consapevolezza dei pericoli, delle possibili insidie che presenti la rete. Io, quanto Save the Children, nessuno intende demonizzare il mezzo, e anche al tavolo di lavoro questa cosa è stata chiarita, perché non si voleva dare nemmeno con l'approvazione di un codice un messaggio sbagliato. Quindi i ragazzi hanno una certa consapevolezza dei pericoli, ciò nonostante chiedono di essere guidati dagli adulti, cioè a questa istanza, dagli adulti sia il mondo scolastico che in famiglia. Adesso appunto vengo rapidamente a raccontarvi l'esperienza del tavolo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che immagino, nonostante e auspico anche che insomma, l'esperienza è molto interessante e anche il fine molto nobile, proseguirà anche con il nuovo governo, perché è iniziata nella scorsa legislatura. E allora, è stato fortemente voluto dall'ex viceministro Antonio Catticalà, che quindi è il capofila dell'iniziativa, ed è un tavolo a cui partecipano istituzioni, associazioni e mondo dell'impresa. Quindi appunto quello che auspicava prima il dottor Prui di una sinergia tra istituzioni. E appunto, come vedete dai dati che ho rappresentato qui, la GCOM, l'autorità garante della protezione dei dati personali, l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che è un autore relativamente giovane, 2011, la Polizia di Stato, l'Asso Provider, che è l'associazione che viene rappresentata al tavolo di lavoro, la Confindustria Digitale, Google e Microsoft. È interessante notare appunto che in realtà il Ministero dell'Istruzione è stato invitato. Io non so perché effettivamente poi non abbia partecipato, cioè se si è persa una mail nei grandi palazzi o... ma in realtà vedendo l'impegno, perché appunto dalla ricerca ho una slide identica a quella del dottor Rui, lo dico in anticipo, e cercando di esaminare quindi quelli che sono i progetti in corso, visto che comunque MIUR è attivo già dal 2007 con azioni di comunicazione su questi temi e per molte iniziative è proprio capofila. Codice di autoregolamentazione, appunto. In realtà si tratta di un testo molto snello di solo 5 articoli. Abbiamo visto appunto che è sfuggito ad alcuni commentatori la definizione del cyberbullismo perché erano le premesse. E comunque sostanzialmente, per chi già non ne conosce il contenuto, l'ho riportato comunque piuttosto sinteticamente, si chiede agli aderenti di mettere a disposizione dei giovani utenti appositi meccanismi di segnalazione. I meccanismi di segnalazione devono essere visibili, semplici e diretti nella lingua dell'utente. Anche sul fatto della lingua dell'utente ho letto delle critiche. Dice, beh, allora se si trattasse di una lingua remota, vabbè, diciamo che io mi sono fatta l'idea, leggendo i commenti, che ci sia gente che debba per forza dire qualcosa, e quindi anche una critica, non so, poi cioè, si entra proprio un po' nello specifico, senza magari vedere e leggere la bontà dell'operazione. E poi comunque bisogna appunto, si tratta di una bozza, di un codice e si aperto, sulla quale si è aperta una consultazione pubblica fino al 24 febbraio, fino al 24 febbraio. È chiaro che trattandoci una bozza tutto può essere assolutamente migliorato. Si chiede sempre agli aderenti l'impegno di rendere efficienti i meccanismi di risposta fino alla rimozione del contenuto lesivo entro le 2 ore. E poi si prevede anche uno scollamento casuale e temporaneo del contenuto lesivo. In questo articolo ovviamente c'è la rimozione che debba essere risposte che devono essere date da personale qualificato, si dice, e c'è anche un po' il timore che in qualche maniera si voglia censurare la libertà di opinione sul web. Ora, poi tutto questo bisogna vedere appunto se si tratta di offese, è chiaro che poi nei casi specifici bisognerà valutare. Certo, il tempo delle 2 ore non fa pensare a lunghe valutazioni, però veramente l'ampia discussività, cioè l'immagine di un ragazzo appunto ritratto magari appunto pensiamo al sexting oppure un messaggio ingiurioso, diffamante, è tanto più offensivo, tanto più si propaga, dico l'ovvio. E quindi è questo che si cerca di prevedere in tempi stretti. Si mette 2, magari si arriverà a 4, si arriverà a mezza giornata, non lo so. Poi si chiede la collaborazione degli aderenti con le autorità per risalire l'identità degli autori delle condotte lesive. Questo sempre chiaramente nel rispetto di tutti i limiti cogenti, della normativa cogente. L'ultimo articolo prevede l'istituzione di un comitato di monitoraggio che vigili quindi sulla corretta applicazione del codice. Per verificarne l'effettiva applicazione, che in caso di reiterati di reiterata mancato rispetto, scusate il gioco di parole, dell'impegno assunto, possa riformulare i richiami. Anche qui si può discutere sull'efficacia di meri richiami piuttosto che di fidelizzazioni un po' più forti, ma ripeto, siamo in una bozza e quindi tutto è da vedere e soprattutto comunque bisognerà sicuramente definire delle procedure perché tutto questo avvenga, immagino anche con l'approvazione di regolamenti, così come abbiamo dato esempio per il codice di autoregolamentazione del T2 e minore. Si tratta appunto di un codice di autoregolamentazione, uno strumento di soft law, laddove comunque ormai è chiaro che la sola normativa cogente non può bastare, ci vuole un impegno delle istituzioni, ma anche un impegno appunto di questo tipo, di tipo volontaristico. Ciò che può indurre le imprese ad aderire ad iniziative simili è chiaro, c'è sempre anche un po' più l'esigenza per chi, prendo le parole dell'avvocato, esercita un'attività pericolosa, in questo senso il trattamento dei dati sul social network sta dimostrando la sua pericolosità, di comunque impegnarsi per far sì, cioè controbilanciare la pericolosità del mezzo con azioni, diciamo, nobili, e quindi in termini proprio di responsabilità sociale. Questo è il logo che è stato messo anche sul sito del No Cyberbullismo, il logo è stato messo anche sul Ministero dello Sviluppo Economico, infatti durante il tempo, forse lo trovate ancora online, il tempo della consultazione. C'è la necessità di affrontare, questo è anche detto sia nelle premesse del codice che poi nell'articolato, io ho mancato di portare l'articolo 4, comma 2 dell'articolo 4, in cui comunque è chiaro, almeno per i partecipanti al tavolo di lavoro, un'esigenza di intervenire con azioni di prevenzione e quindi di educazione digitale. Io sono nuova a questi tavoli, ho fatto altre esperienze con Confindustria, lavoro con clienti però più a faccia a faccia. Devo dire che un po' la presenza di tante autorità mi intimidisce, quindi seppure l'ho detto sottovoce al vicepresidente di Assoprovider, io avrei suggerito che il termine educazione principale fosse proprio esplicitato. L'ho detto timidamente cercando lo sguardo dei referenti dell'autorità garante privacy, che di questo parlano già da molto tempo. Però insomma, si tratta di terminologia, mi sembra che nella sostanza questo sia l'orientamento. Comunque, promuovere l'uso positivo della rete quale strumento funzionale alla crescita e all'arricchimento dei bambini e degli adolescenti rende chiara l'idea che non c'è alcuna volontà di demonizzare tutte le potenzialità della rete. Educazione digitale. I destinatari, gli alunni, gli insegnanti, i genitori, riprendendo le suggestioni del dottor Rui, perché non anche i presidi, perché mi lascio un po' perplessa l'idea dei nonni. Però, esatto, no, perché, però rispetto ai nonni, no, perché appunto vi ho accennato l'esperienza che io ho avuto con lo sviluppo rurale e la comunicazione, diciamo, di tipo ambientale. E, i fondi in quel caso, appunto, l'ho commentato prima vis-à-vis con il professor Rusi, vengono appunto da un programma, il FEASR, sul Fondo Europeo sullo Sviluppo Rurale. E quindi ci sono, e però devo dire l'amministrazione centrale li sta ben spendendo. Però in quel caso anche lì la campagna è molto targetizzata, perché passiamo da rural, la campagna si chiama Ruraland, Rural for Baby, for Kids, for Teens, for Youth, che sono addirittura i dottorandi. Baby abbiamo preso, però in questo tema lo vedevo facilmente, abbiamo preso i nonni che abbiamo fatto raccontare la campagna rurale ai nipoti. Comunque è interessante anche in termini di inclusione sociale, insomma, ruolo attivo. Ah, ho solo 5 minuti, bene. Allora, vado velocemente. Questa è la slide identica a quella del dottor Rui. Generazioni connesse, smonta il pubblico, tab internet, sono tutti tab internet, lo stesso finanziamento di cui si parlava Daphne, un progetto della Comunità Europea. Comunque molti sono sempre su proposta del Consiglio Europeo, quindi i fondi ci sono e mi sembra che in questi casi lavorino. Però, io ho colto il messaggio del dottor Rui, cioè lei si riferisce proprio a una campagna di tipo nazionale più organizzata e anche appunto tra amministrazioni. Questa è un'iniziativa che è in corso adesso, così come quella delle generazioni connesse. E, siccome io seguo in particolare l'attività del garante privacy, ho segnalato anche questo volume, è stato presentato nel corso dell'ottava giornata europea della privacy, che raccoglie le varie campagne di comunicazione di questi anni, penso che appunto, siccome seguo da anni, il passaggio in senso più comunicativo su questi temi l'ho visto con la presidenza di Francesco Pizzetti, del dottor Pizzetti. La Guida Garante ha anche un canale YouTube dove ci sono diversi video tutorial, quindi ho messo alcuni in ordine cronologico. Tanto trovate le slide, quindi io appena ho detto mi dice di smettere, finisco. Digital Education Resolution, questa è una risoluzione voluta fortemente dall'Italia nell'ambito della conferenza internazionale dei garanti a settembre, dove si fissano 5 principi e 5 obiettivi, tra cui in particolare appunto assicurare tra vicino una protezione particolare di minori nel mondo digitale e obiettivi operativi, formare i formatori, qui appunto ritorno a chi deve essere rivolto all'educazione digitale, promuoverla, sviluppare settori innovativi, in particolare privacy by design. Vi ho accennato anch'io al privacy by design nelle slide successive, perché appunto è una delle novità della bozza del regolamento europeo. E poi in questo sempre il regolamento europeo ho evidenziato l'articolo 7 dove si prevede che ci siano dei meccanismi di acquisizione del consenso da parte dei genitori nel caso in cui interagire con i social network siano i minori. Privacy by design, valutazione di impatto. Il termine valutazione di impatto riporta un po' a proposito, se vogliamo fare il parallelismo di educazione ambientale, educazione digitale, valutazione di impatto ambientale e valutazione di impatto digitale. Questo è stato evidenziato anche nel corso di una serie di incontri L'educazione digitale, la vera e propria fattorizzazione digitale, è anche uno degli obiettivi dell'agenda digitale. E io.